Benvenuti su Kick Off, formato 5x30. Una conduttrice ed il suo ospite. 5 domande e 30 minuti di tempo per raccontarvi l'ultima partita giocata dalle nostre Juventus Women. Siamo arrivati quindi alla puntata numero 10, se non mi sbaglio, di Kickoff 5x30 e andremo a vedere, a scoprire, a analizzare quello che è stato Juve-Inter. Una partita decisamente tranquilla per le women e anche abbastanza goduriosa, permettetemi questo termine, perché la partita è finita 5-0, una vittoria nettissima delle women e di fatto non c'è mai stata una partita, perché dopo 5 minuti le women erano già 2-0 e poi hanno continuato a giocare e a segnare e a creare occasioni e l'Inter di fatto non è pervenuta. Quindi per analizzare questa partita e anche quello che è successo in questa giornata di campionato e qualche giorno dopo, perché c'è anche una notizia abbastanza grossa, ho chiamato una delle giornaliste che segue maggiormente da vicino le women e ho il piacere di averla per la seconda volta nel mio podcast, Miriana Cardinale, giornalista di ilbianconero.com. Ciao Miriana e bentornata.
Ciao Roby, grazie mille.
Allora, partiamo subito, perché ti temi, ci sono tante cose da dire, nonostante comunque la partita abbia detto poi poco in termini proprio di ciccia. Incominciamo però su questo tema qua. Siamo quasi al giro di boa, giusto? Perché manca solo una partita, che è la trasferta di Napoli del prossimo weekend. La Juve ne ha vinte 7 su 8 con l'unica debacle, l'unica sconfitta, partita anche forse un pochino strana, contro la Roma, lo scontro diretto. Quindi io ti chiedo questo, dopo la prima metà della prima fase, quindi a un quarto del campionato, possiamo dire con certezza che la Juve che conoscevamo, almeno per quanto riguarda la continuità e la continuità appunto delle prestazioni e nei risultati, cosa che era mancata lo scorso anno, è tornata e su questo sicuramente ci si può basare, si può essere tranquilli poi per i restanti tre quarti di campionato.
La Juve che conoscevamo è tornata, sì, possiamo dirlo secondo me, perché abbiamo visto una Juve in queste prime 8 partite, secondo me molto cinica, molto concreta e con molta, molta anche grinta, nel senso che mi vengono in mente sia la gara contro il Sassuolo che la gara contro l'Inter, dove alla Juve è servito poco per portarsi in vantaggio. Quello contro l'Inter, tra l'altro, il gol più veloce di questa Serie A è quello di Caruso. Quindi comunque è servito veramente poco per portarsi in vantaggio e anche per avere un vantaggio abbastanza netto, nel senso che contro l'Inter dopo 5 minuti eravamo 2-0, come hai detto tu prima. E questo, però comunque, quello che secondo me si è visto è che la Juve non ha mai mollato. Quando vai in vantaggio dopo poco tempo, secondo me è molto più semplice avere magari un calo a livello mentale e permettere all'avversario di salire e di magari riaprire la gara, cosa che la Juve non ha mai fatto. E questo, secondo me, è una grande prova di carattere, oltre che di forza mentale e di voglia proprio di esserci, di tenere il passo di questa Roma capolista, ecco. È chiaro che la Roma dista 3 punti e la Juve comunque ha dimostrato di esserci ampiamente e ci sono ancora davanti 3 scontri diretti, ammesso che entrambe le squadre facciano la pool scudetto, ecco.
Vabbè, ma questo penso che sia ormai, anche visto quello che sta succedendo dietro, poi ne parleremo abbastanza sodato, no? Probabilmente arriverà già anche l'aritmetica tra poche partite. considerando già il vantaggio che Roma-Juve, ma anche la Fiorentina soprattutto, stanno avendo dalla sesta in classifica. E quindi questa Juve che è tornata a essere cinica, è tornata a essere continua, ha ritrovato anche in buona condizione alcune delle sue pedine fondamentali, nel corso di quest'anno ne ha trovate anche altre e continua ad aggiungere anche pedine che sono arrivate dal mercato magari in modo un po' più sornione o con qualche critica, mi riferisco soprattutto a Tomà, e poi arriva l'Inter e si sveglia e quindi quello che ti volevo chiedere è proprio trova anche nuove protagoniste durante ogni gara, quindi ad esempio con l'Inter è stata la gara di Tomà, la prima gara Biella, mi ricordo, è stata un po' la consacrazione, più che la consacrazione, la scoperta di Garbinò, poi vabbè c'è stata sempre la continuità di Caruso e Grosso che a centrocampo stanno trovando proprio l'alchimia perfetta davanti alle difese, che fanno anche a girare molto bene la Juve, e Caruso continua a trovare ancora gol e 51esimo gol realizzato. Quindi possiamo dire che la Juve in questo momento è una macchina che funziona, ma soprattutto è una squadra, una macchina che sembra veramente in crescita, e quindi da qui al prossimo scontro diretto, che poi forse è quello che più stiamo guardando noi tifosi, per vedere veramente se quello che abbiamo visto qualche giornata fa è davvero reale, ovvero che la Roma è più forte, un gradino sopra la Juve, può magari arrivare a accorciare questo gap che si è formato.
Guarda, la Juve sicuramente può contare su tante pedine importanti, e comunque dando un'occhiata alle marcatrici, secondo me sono molteplici in questa stagione, e questo è un ottimo punto di partenza, nel senso che a segnare non è più la solita Cristiana Girelli, per quanto Cristiana Girelli sia una certezza come sempre, e l'ha dimostrato anche contro l'Inter, perché entra, si procura il rigore e lo trasforma, cosa vuoi di più, insomma. Però sì, la Juve comunque ha dimostrato, secondo me, che i gol possono arrivare un po' da tutti i reparti. Mi riferisco al gol di Cecilia Salvai di qualche giornata fa. Vabbè, le centrocampiste ormai sono incommentabili, perché Caruso e Grosso sono, penso, tra uno dei migliori centrocampi a livello proprio europeo, e sono giovanissime, perché sono una 99 e una 2000, quindi penso che qualora si riuscisse chiaramente a trovare un accordo, a rinnovare il contratto di Giulia Grosso, il centrocampo della Juve sia in ottimi piedi, ecco. Tomà, devo dire che era arrivata un po' tra le critiche, come hai detto tu, nel senso che sembrava che i tifosi non apprezzassero molto il suo arrivo, complice il suo passato con Milan e Roma, complice forse anche un po' la sua poca freddezza sotto porta che si era vista nelle stagioni precedenti, ecco. In realtà quello che posso dire io su Tomà è che secondo me è una ragazza molto concentrata, molto inquadrata e soprattutto molto autocritica, nel senso che io credo che lei voglia sempre di più da se stessa e che il suo primo obiettivo sia quello di riuscire a colmare le sue lacune, quindi anche riuscire a essere più fredda sotto porta. Poi vabbè, l'Inter le piace particolarmente e i dati ce lo dimostrano, ecco.
Sei stata preveggente, come la scorsa puntata siamo stati anche preveggenti io e Salvatore. Poi te lo faremo scoprire nel corso della puntata, perché passiamo quindi all'analisi, al dettaglio della partita. Non c'è tanto da dire, ok, perché è stato un monologo bianco-nero, però quello che ha impressionato di più è stato veramente come ha approcciato la Juve alla partita, quanta cattiveria ci ha messo nel dire ok, la partita doveva essere una partita più equilibrata, almeno molti la pensavano così, invece pronti via, subito palla in avanti, subito una squadra che è andata a mettere le tende nella metà campo dell'Inter, se non ricordo male, almeno sto andando a memoria, nel primo tempo mi ricordo forse 4 4-5 volte che l'Inter è arrivata vicino dentro l'area di rigore, però per il resto si è giocato solo nella metà campo dell'Azzurra. Una Salvai e Cascherino che praticamente giocavano sulla linea di centrocampo, andavano a anticipare soprattutto Salvai Polli, una squadra quindi molto aggressiva, che è aggressiva anche sulle portatrici di palla, un'aggressione che è arrivata anche al portiere molteplici volte. Come a dire, questa partita non ci deve essere storia, e così poi è stata.
Sì, è stata una partita di grande carattere, come ti dicevo prima, quella della Juventus, che comunque affrontava un Inter che, secondo me, è una squadra con un grandissimo potenziale, partendo dall'allenatrice Rita Guarino, che io stimo molto, e poi comunque non dimentichiamoci che nell'Inter ci sono giocatrici anche in prestito dalla Juve come Bonfantini, ex Juve come Pedersen, che per l'occasione era in tribuna. Però devo dire che forse dall'Inter mi sarei aspettata qualcosa di più, devo essere molto sincera, proprio a livello di risposta mentale, di carattere, di grinta, ma forse è stata molto più brava la Juve nel metterla in difficoltà. A me è sembrato un po' questo, cioè a me è sembrato che a un certo punto l'Inter fosse quasi confusa da quanto la Juve le stava attaccando molto alte, nel senso che a un certo punto nel primo tempo si vede Simonetti che si guarda in giro e non sa chi dare la palla, perché sono tutte marcate. E quindi questi sono probabilmente grandi meriti della Juventus e di Gio Montemurro, che ha studiato la gara in maniera impeccabile, perché dopo 1:15, se non erro, si è portato in vantaggio con Caruso, quindi ha messo già la gara quasi in cassaforte, perché dopo 5 minuti raddoppia grosso. Quindi, guarda, devo dire che secondo me è stata molto brava la Juve nell'approccio. Forse l'Inter un po' sottotono, comunque mancava Pedersen, mancava anche Boretti, per citarne due, però la Juve ha dimostrato di voler tenere il passo della Roma e di voler e di non voler avere gara con le altre, insomma, ecco.
E proprio un po' me l'hai già anticipata la domanda che volevo farti. Però mettiamola, semplifichiamola un po', anche se, vabbè, semplificare è un parolone. In termini magari percentuali, secondo te quanto è stato più merito, quindi quanto merito ha più la Juve di aver facilitato questa partita, e quanto invece è demerito dell'Inter di essersi fatto aggredire, di aver giocato una partita in colore in questo modo?
Allora, io ti direi un 60 alla Juve, un 40 all'Inter, voglio essere politicamente corretta. No, allora, ti direi un 60 e 40, semplicemente perché sicuramente la Juve l'ha approcciata molto bene. Comunque nella Juve ha stupito, per esempio, la titolarità di Tomà alla prima da titolare con la Juve, se non erro. E comunque doveva fare i conti con l'assenza di Gunnarsdottir, dove poi ha giocato Garbinò. Però secondo me comunque la Juve ha avuto grandi meriti, perché non ha mai mollato, non ha mai lasciato all'Inter spazio di ripartenza. L'unica occasione che mi viene in mente è quel tiro di Cambiaghi, mi sembra sull'1-0, sul 2-0, che si spegne di poco alla destra di Pero, o alla sinistra forse, scusami, di Pero Magnan. Però devo dire che l'Inter ha avuto veramente poche occasioni. Complice anche forse questo attacco schierato da Rita Guarino, perché comunque Cambiaghi e Polli sono due attaccanti fisiche, ma soprattutto io direi statiche, quindi affiancate da Bonfantini, che per carità è un attaccante molto più dinamica, però con due attaccanti così a duellare con Cecilia Salvai, Cascarino e Lenzini e Boattin, chiaramente io credo che potessero andare in difficoltà, e sia stato abbastanza evidente, perché io per esempio non ricordo occasioni capitate a Elisa Polli, per esempio. Vero anche che chi è sembrata più spenta, forse complici le emozioni, è Bonfantini dal mio punto di vista. Poi è uscita anzitempo per un infortunio alla caviglia, credo, ma non sono convinta. So solo che è uscita anzitempo dopo aver accusato un problema fisico.
Sì, no, tra l'altro su quello che dicevi del trio d'attacco dell'Inter, si è andata proprio anche a incastrare bene per la difesa della Juve, perché è un conto se Cambiaghi magari fosse andato a giocare a destra e quindi dalla parte di Boattin, quindi lì forse poteva creare qualche problematica in più alla difesa Juve, ma già che va a giocare sulla sinistra e quindi ti trovi di fronte una centrale, diciamo, adattata a destra, che gioca anche a destra come Lenzini, si è quasi creata una difesa 3, no? Per cercare di contrastare queste due punte, con Boattin che era più, doveva tenersi un occhio su Bonfantini, però comunque aveva più libertà di spingere, quindi anche proprio dal punto di vista tattico si sono create le condizioni ideali perché l'Inter facesse poi fatica ad uscire, e quelle poche volte, ci sono state forse due o tre occasioni in cui poteva essere pericolosa, Simonetti o chi per essere centrocampiste hanno sbagliato dal punto di vista tecnico ad aprire su Bonfantini, che poi avrebbe avuto un uno contro uno con Boattin, con Cascarino in una situazione di ripartenza. Quindi forse questo dal punto di vista tattico è quello che ha sbagliato più l'Inter e anche magari Rita Guarino a preparare la partita, perché di fatto, dimmi se concordi Miriana, è un po' entrata nella bocca della difesa della Juve, no? Si è proprio incastrata bene come un puzzle.
Guarda, concordo, ti dirò anche però che nell'Inter sono partite dalla panchina due titolarissime, secondo me, come Bugueia e soprattutto come Carciunì, che a me piace moltissimo come giocatrice, perché ricorderemo tutti il suo gol a Vinovova, il suo pareggio dell'Inter lo scorso anno, ecco, ma non solo. E comunque non so se per scelta tecnica o se per altri motivi, però loro comunque sono partite dalla panchina, sono subentrate poi a partita in corso, però forse con loro dal primo minuto staremo parlando magari di una gara un po' più combattuta, ecco.
Comunque meglio così, no? 5-0, pomeriggio tranquillo, anche perché poi, vabbè, per chi poi, penso in tanti, abbiano seguito il tennis, la finale di Sinner, poi dopo è stato un bellissimo antipasto. Passiamo un po' a valutare, un po' ne abbiamo già anche parlato, sulle singole, perché questa, come detto, è stata la partita di Thomas, che ha trovato la prima doppietta con la maglia della Juve, tra l'altro di testa, e poi con un gol secondo me molto molto difficile, perché lì veramente è stata decisa forse quello che vuole lei e vuole anche Montemurro, probabilmente una volta raggiunta la palla, tra l'altro una bella azione giocata tutta praticamente di prima, le arriva la palla, calcia subito di destro sul primo palo e batte Durante, addirittura ha rischiato anche di fare la tripletta poi dopo, forse se la sarebbe anche meritata. Sarebbe bello, per Thomas, se si giocasse tutti i weekend contro l'Inter a questo punto, se i risultati sono quelli. E poi l'altro tema per quanto riguarda le singole, Miriana, viene da un centrocampo, ne parlavi anche prima, grosso Caruso, che sta dando grandissime soddisfazioni, che sembra aver trovato veramente i tempi e le modalità giuste, e poi guarda caso i primi due gol sono arrivati da entrambe queste centrocampiste. Caruso che fa si ritrova nuovamente in area di rigore dopo 1 minuto e 15 secondi, come ci dicevi, e batte Durante, e Grosso che segna un po' il gol della domenica, possiamo dire così, alla Del Piero però dall'altra parte, e quindi ma più che i gol anche proprio la prestazione, la dinamicità, anche il senso di posizione, soprattutto sembrava che ce ne fossero quattro, due a testa a centrocampo proprio, e poi hanno potuto anche un po' rifiatare nella ripresa, e quindi direi che è stata la partita di loro tre, no? Non solo proprio per il tabellino delle marcatrici, ma proprio anche per le prestazioni.
Sono molto d'accordo con quello che hai detto, è stata sicuramente, vabbè, prima di tutto la partita di Tomà, e ti dirò che sono anche molto contenta per Tomà, perché se lo meritava un po', no? Dopo un avvio in sordina e dopo un arrivo tra alle critiche. Comunque non è mai facile arrivare in una squadra e non sentirsi forse apprezzato dai tifosi, no? E quindi il fatto che ora il pensiero dei tifosi sia un po' cambiato dopo questa prestazione e anche dopo la gara contro il Como, dopo l'ottimo ingresso contro il Como, mi fa molto piacere, perché ti ripeto, secondo me Tomà è una giocatrice che può essere importante per questa Juve, perché ha buone qualità, nel senso che è molto veloce, abile nel dribbling, se solo diventasse un po' più cinica sotto porta. Però contro l'Inter questo limite non ce l'ha fatto vedere, devo dire, nel senso che secondo me ha fatto pressoché la partita perfetta. Per quanto riguarda il centrocampo Caruso Grosso è qualcosa di bellissimo da vedere e di quasi perfetto, nel senso che se in avvio di stagione c'erano stati un po' di dubbi sulla posizione più arretrata di Caruso e si era pensato, cavolo, ora non segnerà più, adesso invece Caruso ha dimostrato di essere in grado di segnare anche la posizione più arretrata, e lo vediamo quasi tutte le partite. Comunque ha segnato 51 gol con la maglia della Juve, per cui penso sia evidente. E Grosso ha delle abilità incredibili, e quel gol ha lasciato, penso, l'intero stadio di Biella a bocca aperta, perché quel mancino a giro è qualcosa di perfetto, cioè toglie le ragnatele dall'incrocio, ecco, per capirci. E ti dirò di più, a un certo punto ci siamo chiesti, ma quanti polmoni ha Caruso? Perché continuava a correre dopo tantissimi minuti di gara, era instancabile. Quindi sì, la Juventus può contare sicuramente su un centrocampo di livello, possiamo dirlo, internazionale, ecco. L'unica cosa che ti dirò, l'unica nota stonata, secondo me, di questa partita, ma anche di quella contro il Como, è Nistrom, che non riesce, secondo me, ad entrare ancora bene nei meccanismi della Juve. Poi è chiaro, servono minuti in campo per riuscire comunque a capire bene i movimenti, eccetera. Però fa rimpiangere Girelli, possiamo dire, ecco.
Sì, anche spezzo una mezza lancia a favore di Nistrom. Il primo gol arriva da una sua bella giocata, perché comunque la sponda subito per Caruso, diretta a cercare la sua compagna da sola nell'area di rigore. È comunque un bel gesto tecnico, però concordo con te, in tutta la partita ha fatto fatica più che altro a trovare la posizione, secondo me. Lei fa ancora fatica a trovare la posizione, anche perché poi quando riesce a trovarla, quando riesce ad essere in controllo del pallone, poi un po' riesce anche a determinare, però io no, anche per me rimane un rebus. Quella domanda che io mi facevo mesi fa, non riesco ancora a capire se Nistrom è un flop, diciamo così, o è una giocatrice di tanto valore che non riesce a esprimersi, anche perché comunque in nazionale, nell'Under 23, mi pare, sta facendo molto bene. Quindi su quello non so se sia la lingua, se sia ancora non sia ancora entrata proprio a pieno nella Juve, però dai, dopo 10 mesi diciamo che il periodo di adattamento dovrebbe essere quasi finito, o dovrebbe essere già finito di un pezzo. Quindi veramente bisogna forse iniziare anche con lei a fare delle considerazioni, no? Per chiedersi veramente se può avere questo ruolo di alternativa, comunque di giocarsi posto con Girelli. Ti faccio però questa domanda difficile.
Aiuto.
No, scherzo. No, tornando indietro su Caruso, abbiamo detto che molti si sono non lamentati, però hanno storto il naso vedendola spostata più indietro. Ha detto, lei segna tanto, spostandola più indietro segnerà meno gol. Tanto hanno già sbagliato questa previsione, forse ne segna anche di più. Però dal punto di vista proprio delle prestazioni di questa centrocampista fantastica, forse giocare dietro, almeno a me personalmente, giocare in quella posizione a Caruso piace molto di più che giocare più avanti. E ti spiego anche perché. Perché lei è molto brava quando riesce ad avere spazio, quando riesce a toccare tanti palloni, quando riesce anche ad avere la porta davanti e non giocare a spalla alla porta. E ovviamente in quella posizione riesce a fare tutte quelle cose. Giocando più avanti, sì, magari potrebbe eventualmente fare qualche gol in più, però gioca con le avversarie più vicine, molto spesso magari spalle alla porta, non ha il fisico, per dire, di Urti, che magari riesce a difenderla con il fisico, e neanche la tecnica di Girelli, nonostante sia dotata di grande tecnica. Quindi, e questa era una cosa che io già pensavo da tempo, l'ho iniziato a pensare quando, vado molto indietro, c'è stato quel Juve-Lione di dicembre con Rita Guarino in panchina, perso per 3-2 immeritatamente, e che in quella posizione proprio Caruso possa proprio sprigionare tutte le sue qualità, mentre sia un pochettino più limitata, anche se la puoi mettere anche in porta secondo me e giocherebbe bene, qualche metro più avanti. Non so se sei d'accordo con me o meno su questa considerazione.
Guarda, io sono d'accordo, ma ti dirò che ho avuto anche io stessa qualche dubbio nel momento in cui è stata arretrata, nel senso che secondo me lo scorso anno, che era quasi una sorta di trequartista, possiamo definirla, perché giocava avanzata rispetto alle centrocampiste e più vicina potenzialmente a Girelli, a me piaceva molto, nel senso che comunque era molto brava negli inserimenti, nei movimenti anche proprio senza palla, e si è rivelata in molte occasioni un pericolo e una spina nel fianco per le difese e per i centrocampi avversari, che non sapevano bene di chi dovesse tenerla, e quindi poi alla fine lei si ritrovava libera, ecco. Meriti suoi, chiaramente, non demeriti degli avversari. Ti dirò però che ora, vista in questo centrocampo a due con Grosso, non rimpiango la Caruso trequartista, nel senso che secondo me le sue doti sono sotto gli occhi di tutti, oltre al fatto che riesce comunque ad inserirsi molto bene e a segnare lo stesso, quindi forse più arretrata fa comunque quello che faceva in posizione avanzata, ma dà anche un aiuto in fase, per passami il termine, in fase difensiva, anche se non è esattamente la fase difensiva quello di cui ti sto parlando. Però guarda, Caruso secondo me è probabilmente la più forte centrocampista italiana al momento.
Sì, con Giuliano probabilmente.
Sì, Giuliano, che però in nazionale a me continua a non convincere, quindi forse Caruso poi...
Sì, lo dicevamo con Salvatore le scorse due puntate. Caruso, la crescita di Caruso deriva anche dal fatto che in nazionale sta determinando e sta diventando una pedina imprescindibile nell'undici di Soncin, quindi proprio una giocatrice che in questi ultimi mesi ha fatto un grandissimo salto in avanti e che sta proprio... Che è cresciuta di smisura, anche proprio come ne aveva già tante di prima, ma adesso veramente la personalità, il modo in cui sta in campo, il modo in cui fa anche la leader, sia a livello tecnico sia proprio a livello di voce, sta proprio prendendo l'eredità delle più vecchie, no? Secondo me, e questo è bello anche da vedere una ragazza comunque che ha 24 anni, e ti viene da dire giovane, ma visto quanti anni già circola sui campi di Serie A, è ormai una mezza veterana, perché saranno già, da 16 anni che gira, quindi
è vero.
Quindi ormai ne ha viste anche lei di cotte e di crude. Allora, passiamo più avanti, e ormai penso che abbiamo detto un po' tutto su questo Juve-Inter, che appunto non è che c'era tantissimo da dire, perché in fondo partita non c'è mai stata, due squadre totalmente su livelli diversi. Andiamo un po' a vedere, Miriana, cosa è successo nella giornata di campionato in questione, l'ottava. Allora, oltre a Juve-Inter, la Roma continua il suo percorso da imbattuta e sempre vincente, 2-0 a Sassuolo. La Fiorentina vince lo scontro diretto contro il Como, fa un po' sorridere a pensarlo, e quindi praticamente cerca di tenere le code della Juve e anche parzialmente della Roma. E poi lo scontro salvezza vinto dal Pomigliano, Napoli che... speriamo tutti girerà probabilmente l'andata con 0 punti, e quindi sarà chiamata a già una mezza impresa per riuscire a salvarsi almeno direttamente. Ma forse il risultato che ha fatto più scalpore, più sorpresa fino a un certo punto, però, è stato il pareggio del Milan con la Sampdoria in casa. Pareggio che poi è costato, ne parleremo poi qualche minuto nell'ultimo punto, la panchina. Io aggiungo finalmente, perché penso che tutti non ne potevano più, soprattutto i tifosi del Milan, a Maurizio Ganz. E il Milan, tra l'altro, lo dicevamo l'altra volta con Salvatore, si troverà adesso in un finale di fuoco, in partite difficili, perché si troverà adesso la Roma, si troverà adesso il derby, poi troverà la Roma, poi dopo la partita forse con il Napoli troverà la Juve in trasferta, quindi tutte tre partite in trasferta dove rischia veramente di sprofondare ancora di più in classifica. E quindi ti chiedo un commento su questa giornata e poi su quello che la classifica sta già iniziando a dirci, perché di fatto sembra ormai che si sia diviso in tre tronconi, no? Le prime tre che fanno una gara, un campionato a parte, la Roma, su diversi livelli, la Roma, la Juve per il secondo posto e la Fiorentina per il terzo, Como Inter per la zona della Puscudetto, e un Milan che ha 4 punti da recuperare dell'Inter, e a questo punto il derby diventa la partita della vita, perché se dovesse arrivare una sconfitta per il Milan, a questo punto la Puscudetto diventerebbe, non dico un'utopia, ma quantomeno molto difficile da conquistare, e sarebbe, come dicevamo l'altra volta, quasi un'onta giocare la pool, il gruppo retrocessione.
Allora, io vado per ordine e partirei da Fiorentina Como, dove la Fiorentina comunque si è imposta bene perché ha vinto 3-0 sul Como, che tra l'altro era una sfida molto romantica, no? Fiorentina Como, perché c'era De La Fuente che sfidava il suo passato ed il suo vice, che è Bruzzano, l'attuale allenatore del Como, no? Quindi secondo me era una sfida un po' romantica la loro, vinta da De La Fuente per 3-0. Ti dirò, però, io mi aspettavo di più dal Como. Io ho visto la partita e mi sarei aspettata di più dal Como, visto il Como delle precedenti uscite, che secondo me è una squadra di tutto rispetto. Già l'anno scorso aveva dimostrato di poter far paura, quest'anno secondo me lo sta un po' confermando. Sassuolo-Roma, ti dirò, il Sassuolo quest'anno sembrava essersi un po' ripreso nel pareggio del Vismara, no? Si è sbloccata Beccari, ha ritrovato Cleland, manca ancora Refilo Egen, che è infortunata, però comunque, e anche Monterubiano, che adesso è di nuovo fuori, però comunque sembrava essersi un po' ripreso, ma contro la Roma 2-0 e quasi senza storia. Milan-Sampdoria mi ha colpito fino a un certo punto, perché comunque la Sampdoria, secondo me, nonostante sia stata una squadra che non doveva esserci, nel senso che è nata una settimana dall'inizio del campionato, con tutte le difficoltà del caso di cui abbiamo già ampiamente parlato, però comunque la Sampdoria ha dimostrato di avere un'unione, una coesione ed una voglia, secondo me, che possono portarla a salvarsi, nel senso che io sono quasi convinta che la Sampdoria si possa salvare. Il Milan, che è sembrato, guarda, la settimana precedente io ero a vedere Milan-Sassuolo, e il Milan già mi era sembrato una squadra in evidente confusione, nel senso che nel momento in cui subiscono il gol di Beccari, tra l'altro, di proprietà Juve, nel momento in cui subiscono questo gol sono andate in evidente confusione, e tra l'altro con complice anche l'espulsione di Ganz al 45esimo per proteste nei confronti dell'arbitro, perché lamentava un contatto ai danni di Staskova. Però comunque il Milan è parso una squadra che non seguiva più quello che diceva l'allenatore, e in cui ognuna giocava un po' singolarmente. Il calcio però è uno sport di squadra, e quindi giocando solo singolarmente è un po' complicato arrivare ai risultati, e infatti poi è arrivato l'esonero di Ganz. Ultima partita, abbiamo Pomigliano-Napoli, un Napoli che, come hai detto tu, è in difficoltà, purtroppo, devo dire, perché il Napoli è una squadra che ho sempre apprezzato particolarmente, no? Però è in difficoltà e ha perso, tra l'altro, In maniera forse un po' sfortunata, nel senso che ha perso al 93esimo per un'ingenuità di Mauri che su Fusini che causa un calcio di rigore trasformato chiaramente dagli 11 metri da Rabaut. Però un Napoli che comunque fa fatica e che è ancora fermo tra l'altro a 0 punti, e che adesso si troverà ad affrontare una Juve che sicuramente non vorrà concedere punti al Napoli, ecco.
Sì, tra l'altro il Napoli è stato anche sfortunato, possiamo dirlo, in queste prime 9 giornate, perché mi ricordo anche già un'altra partita proprio come il Milan che ha perso il 96esimo con gol di Loran, e ha sempre fornito probabilmente prestazioni anche buone, e infatti non è neanche la peggior difesa del campionato, quella è il Pomigliano. Però forse il problema più grosso risale nella casella della rete segnale T2. Una tra l'altro l'ultima giornata, quindi con solo 2 reti segnate e 18 subite non è che vai molto, molto lontano, quindi appunto poi si troverà adesso la Juve davanti, quindi il rischio proprio concreto di girare a 0 punti, speriamo di non tirargli alla Juve, è concreto, mettiamola così. Per concludere la puntata, penso che diciamo 2 parole sull'esonero di Ganze, perché la parola che a me viene è finalmente, perché non, neanche da avversarie lo sopportavamo più un allenatore così egocentrico, ecco, che ha mandato via. Io non ho mai visto un allenatore che manda via giocatrici come ha fatto lui con Bochete e Giacinti. Tra l'altro, mi collego con questo: avevo scritto su una chat quando ho letto l'esonero di Ganze, non immagino quanto stiano sorridendo Bochete e Giacinti. Dopo neanche pochi secondi, Bochete pubblica quel tweet dove mi sono letteralmente cappottata dalla sedia. E penso che in questo momento un minimo di rivincita, un minimo di soddisfazione per una persona che comunque ha fatto lasciare il Milan, che era un po' una casa per entrambe, sia per Bochete che per Giacinti, sia ci sia, no, Miriana? Ganze ha fatto 5 anni di Milan, ha aiutato a crescere il Milan, questo gli va dato atto. Però forse a un certo punto si è purtroppo incaponito, e quando ti metti di traverso anche determinate giocatrici, poi è difficile riuscire a saltare fuori, anche se le cambi. Comunque nel mondo del femminile le voci girano, e già anche quando arrivi, una giocatrice arriva a giocare per il Milan, sta un attimo con attenzione a quello che succede con l'allenatore. Quindi penso che il Milan abbia di fatto buttato almeno un paio di anni. Non so se sei d'accordo con me.
In parte, nel senso che secondo me comunque a Ganz vanno dati grandi meriti, nel senso che Ganz ha permesso a Valentina Bergamaschi di crescere, di affermarsi e di diventare un perno del Milan, ma anche una giocatrice che secondo me può rivelarsi importante per la nazionale. Per citarne una, la stessa per esempio possiamo citare anche Fusetti, che è importante per il Milan, ecco. Dall'altro lato, poi, sai, bisognerebbe sempre sapere bene quali sono le dinamiche, riferendomi a Giacinti, Bochete, e a qui aggiungerei anche Tuccieri, che secondo me è andata via non proprio felicissima di lasciare il Milan, ecco. Devo
Poi ce ne
dire che
saranno anche
se...
sicuramente, scusa, ce ne saranno anche sicuramente altre che non ne sappiamo, quindi la lista
È
probabilmente è più
molto
lunga.
probabile. Sì, esatto, è molto probabile. Però, sai, guarda, non voglio entrare nel merito delle dinamiche dei vari AD. Semplicemente credo che il Milan avesse proprio bisogno di una ventata d'aria nuova, di un cambiamento e di una spinta. Ed è stato evidente che in queste ultime partite il Milan fosse proprio una squadra stremata, arrivata proprio al limite. Quindi io credo che il cambiamento fosse, cioè, sia davvero importante. Ti dirò, la scelta caduta sull'allenatore della primavera, secondo me, è una buona scelta, nel senso che è un allenatore molto, molto bravo, molto competente, l'ho visto in qualche occasione, e secondo me potrebbe anche rivelarsi un po' quello che al Milan serviva, ecco. Poi le valutazioni chiaramente verranno fatte quando lo vedremo all'opera, però secondo me non è una brutta scelta, ecco.
Quindi Milan sarà magari una gatta da pelare nel ritorno per qualcuno, se si riesce a mettere in piedi, anche perché comunque le giocatrici le ha forti. Forse, non so tu, ma io mi aspettavo un Milan alla pari della Fiorentina quasi a questo punto, e che poteva magari contendere il terzo posto anche con l'Inter, no? Ci aspettavamo quello che stato l'anno scorso, no? Un Roma-Juve davanti e per il terzo posto un mischione con magari una sesta squadra sorpresa che appunto poi si è rivelata il Como. Vedere il Milan così in basso e non dico che è già quasi deciso tutto, ma molto o comunque tanto ci ha già detto questo girone d'andata. In fondo poi le giornate che mancano alla fine alla decisione divisione tra scudetto e pure retrocessione sono solo 9, 10 con quella poi che si deve ancora giocare del girone d'andata. Non sono poi così tante le partite, quindi un po' l'andazzo di cosa può essere questo campionato, gli indizi ci sono tutti. Certo che il Milan comunque può essere una bella gatta da pelare, e forse uno dei temi sarà vedere se proprio il Milan se si riprende, riuscirà magari alla fine o comunque a raggiungere la pool scudetto. A quel punto diventerebbe veramente la pool scudetto dell'anno scorso con tutte partite, con tutte rose di squadre che possono prendersi punti, forse appunto, come abbiamo detto, con Roma-Juve qualcosina in più.
Sì, esatto, sono d'accordo. Il Milan comunque ha fatto un mercato estivo, secondo me, di grande livello, nel senso che comunque ha preso Marinelli dall'Inter, che secondo me è una giocatrice con grande potenziale. Ha preso Staskova, che comunque conosceva già bene il campionato italiano, è arrivata anche Loran. Ha recuperato
Cernoia.
Dobbiatra, Cernoia, esatto, Cernoia, che la ricorderemo tutti molto bene. Ha recuperato Dompig dall'infortunio, dal lungo infortunio. Quindi comunque sembrava in grado di... è arrivata anche Piga, tra l'altro. Sembrava in grado di poter dire grandi cose, e in realtà forse deve ancora un po' ingranare. La stessa Staskova, guarda, ti dirò, io pensavo che potesse fare grandi cose, in realtà secondo me è stato il grande flop di questa prima parte di campionato. Possiamo definirla.
Su Staskova penso che potremmo parlarne mezz'ora, ma io sono abbastanza cinica su questo. Ha accannato completamente la scelta di andarsene dalla Juve, di non rinnovare il contratto. Perché
Non so
andando
se abbia deciso
all'Atletico,
lei.
penso di sì. O comunque di non rimanere più in orbita Juve, diciamo così. Andare all'Atletico, dove forse ho giocato ancora meno, vedendola giocare a me sembra veramente regredita rispetto alla Staskova che ricordavamo noi e che abbiamo lasciato noi al termine della stagione con la Juve. E un po' questo fa dispiacere, no? Perché una ragazza con grandissime abilità e con grandissime potenzialità, e di fatto ha quasi buttato via 2 anni. Possiamo dirlo
Sì,
senza
sì. Sì,
essere timore di essere smentiti, avere questo timore. Ok, siamo arrivati ai tre quarti d'ora quasi di programma. Il tempo vola quando parliamo tra amici e quando parliamo di calcio femminile. Ricordiamo il prossimo appuntamento della Juve, che sarà questo weekend contro il Napoli. Data e ora, Miriana?
allora, la Juve giocherà domenica alle ore 15 allo stadio Piccolo di Cercola contro il Napoli femminile.
Perfetto, quindi sarà, se non sbaglio, la Juve maschile contro l'Inter gioca alla sera, domenica sera, se non mi sbaglio.
Esatto.
Ecco, quindi sarà tutta una giornata a tema bianconero, iniziando dal pomeriggio. La gara si giocherà su DAZN, stavolta non ci sarà la diretta della Rai, purtroppo. Anche se col telecronista, lasciamo perdere il telecronista, che è meglio, che non ne ha azzeccata una, però questo tema lasciamolo stare. E quindi vedremo come finirà il girone d'andata. La Roma è già campione d'inverno, della prima fase, chiamiamola così. E vedremo, tra l'altro, è una giornata in cui ci sarà anche Roma-Fiorentina. e quindi vedremo se magari sarà la Fiorentina quella che potrà rosicchiare qualche punto alla Roma, anche perché c'è in questi tra mercoledì e giovedì, se non sbaglio, si giocherà la seconda giornata della UEFA Women Champions League. La Roma sarà impegnata in casa contro l'Ajax, partita assolutamente non facile, e quindi magari potrà risentire di qualche fatica europea o anche no. Vedremo. Sicuramente la Juve deve far conto di arrivare al prossimo scontro diretto, come dicevo anche con gli altri miei ospiti nelle scorse puntate, ad almeno 3 punti di distacco e giocarsi lo scudetto poi negli scontri diretti. È l'unica cosa che può fare.
Sì, sono molto d'accordo.
Poi, se saranno più brave, gli stringeremo la mano e vedremo.
Passerella allora, d'onore come l'anno scorso.
Sì, ma anche no. Una basta avanza, visto che noi in 5 anni non ce l'ha fatta nessuno. Quel che giusto è giusto. Allora, ti ringrazio, Miriam, per essere venuta per anche questa volta con me. Ormai abbiamo trovato la chiave per incastrarci. Ti do carta bianca sull'ora e sull'orlo da registrare.
Grazie mille a te, Roby, come sempre, guarda, dai, sempre te l'ho detto, ormai mi sento a casa.
E chiedimi, come ti ho ripetuto fuori onda, è il complimento più bello che mi potevi fare, è quello che proprio voglio, sentire a casa, una parlata, un discorso tra amici. Magari un giorno lo faremo a prendere il microfono anche ai nostri ascoltatori, in diretta, come facevamo gli altri anni. Così veramente ci divertiamo. Allora, quindi ti ho salutato, io saluto voi ascoltatori ringraziandovi ancora per averci ascoltato, per aver dato fiducia a questo programma, a questo podcast. Ci risentiamo per la puntata numero 11, quindi andremo a vedere cosa sarà successo in Napoli-Juve, quindi faremo poi il primo bilancio, un po' abbiamo già iniziato a farlo oggi, di cosa è stato questo girone d'andata per la Juventus Women. Forza Juve! Ciao!